it's done.
Connor McDavid! It's not real!
The goal of the year?
Panarin!
Part of the past. The celebrations? Forgotten. The history?
Vegas Golden Knights!
History. We're back to a blank slate. Clean ice. All that matters now is what happens next. The Stanley Cup Playoffs.
Eastern Conference Final begins Wednesday.
La storia di oggi è quella del verdetto della prima delle tre finali europee giocate da squadre italiane in questo finale di stagione. Quella della Roma in Europa League. Quella che ha portato ancora una volta l'Europa League a Siviglia. Per la settima volta in 17 anni. Se arriva in finale la vince. Anche se va sotto, sente di poterla ribaltare e poi portare a casa. Che gli episodi gli saranno a suo favore. Come poi successe effettivamente ieri. Sono serviti i rigori questa volta, ma il risultato è sempre lo stesso. Si mantiene così il dato che dal 2001, quando una squadra spagnola incontra una squadra non spagnola in finale europea, vince. Siamo alla vittoria numero 18 consecutiva. Una mistica che si è dimostrata anche più forte di quella di Mourinho con le finali europee. Per l'ennesima volta la squadra di Mourinho passa in vantaggio in una finale europea, ma per una volta Mourinho non ce la fa a portare a casa la squadra con la vittoria. La Roma se l'è giocata, ma ancora una volta in una finale europea non è riuscita a superare lo scoglio dei rigori. È giovedì 1 giugno, io sono Daniele V. Morrone e questo è Ultimi Fuochi, il podcast della Galassia di Fenomeno che vi sta accompagnando in questo finale di stagione. È stata dura, tesa, combattuta. È durata 147 minuti prima dei rigori, più di 3 ore in tutto, ma è stata una liberazione. La partita più lunga della storia di questa competizione è stata anche quella con più cartellini, 13 solo per i giocatori, senza contare i tanti sventolati agli uomini in panchina. Così l'ha descritta l'inviato del Guardian, Sid Lowe. Una finale non bella nel senso canonico del calcio giocato, ma quante finali lo sono in fondo. La tensione, la stanchezza sono fattori tanto importanti quanto la tattica e la tecnica nel determinare l'andamento di una partita. Quando due squadre sono sullo stesso livello è anche difficile non avere lunghi tratti di gioco bloccato, figuriamoci in una finale. Una partita a tratti nel finale anche quasi ridicolmente lunga, allungata da tante situazioni di due squadre stremate che pensavano a quel punto soltanto ai rigori. Dei 147 minuti giocati nel cronometro, solo 70 sono stati di effettivo gioco. In una Puskás Arena in cui è apparso subito evidente come la maggioranza dei tifosi fosse romanista, le due squadre possiamo dire che si sono suddivise i tempi di gioco. Con la Roma che è stata migliore nel primo tempo, terminato anche in vantaggio, e il Siviglia migliore nella ripresa, dove ha trovato il pareggio. Mourinho aveva anche avuto successo nel fare pretattica, convincendoci che Dybala aveva massimo mezz'ora sulle gambe, e facendolo poi invece partire da titolare. Mossa che ha funzionato alla grande, visto che la stella argentina ha segnato nella prima occasione da gol che ha avuto. Il gol segnato al minuto 37 è anche stato il momento in cui il piano di carriera di Mourinho è passato alla fase 2, quella canonica, quella del ripiegamento. Lì la Roma ha mostrato i soliti concetti e automatismi senza palla molto ben interiorizzati a tutti i livelli della rosa. Questo ha annullato le virtù del Siviglia. In tutto il primo tempo il Siviglia non riesce ad arrivare neanche ad un tiro nello specchio. L'unica conclusione è quella che va sul palo da parte di Rakitic in tutto il primo tempo. Nel secondo tempo però il tecnico Mendilibar opera 2 cambi facendo entrare Suso e Lamela. E questo porta la squadra a cambiare anche dal punto di vista tattico. Passa dal cercare di attaccare andando verso il fondo dall'esterno, con le ali pure Brian Hill da una parte e Ocampos dall'altra, ad utilizzare invece i mezzi spazi e il gioco più interiore una volta che è arrivato sull'esterno. La Roma è ugualmente ben chiusa nel secondo tempo, ma ora l'aiuto dei centrocampisti votati al raddoppio sull'esterno come era successo prima viene superato con un passaggio nel mezzo spazio. E il gioco quindi del Siviglia migliora nell'arrivare verso l'area di rigore. Da questo accorgimento Mendilibar arriva a trovare il pareggio con l'autogol di Mancini e soprattutto il periodo di massima sofferenza della Roma, che però riesce comunque a non subire un altro gol e a portare la partita ai rigori. Nonostante la stanchezza, nonostante la partita non esaltante dei giocatori offensivi non chiamati Paolo Dybala, come sappiamo la rosa è arrivata, diciamo, sciancata al momento decisivo della stagione, piena di infortuni, di giocatori stanchi, acciaccati, ma non è mancato comunque questo sforzo extra per non perdere la partita quando veramente erano arrivati tutti ben oltre la riserva di benzina. Aveva scritto Emanuele Attura alla vigilia della partita cosa rende tanto peculiare l'esperienza di vedere le partite di questa Roma di Mourinho. C'è grande epica nel modo in cui la squadra affronta le partite, in cui lo spirito ruvido, spigoloso, distruttivo è qualcosa di controculturale, non solo in termini tattici ma anche estetici. Mentre le migliori squadre al mondo cercano di costruire un gioco offensivo attraente in termini di marketing, Mourinho alla Roma ha dimostrato che si può fare un gioco esaltante per i tifosi anche con uno stile reattivo. È questo un modo secondo me inedito di guardare alla Roma. Invece di usare concetti vuoti come anticalcio o catenaccio, è una squadra estrema, radicale, che ha creato un'esperienza estetica unica e che è perversamente efficace nelle sfide europee dei 180 minuti. Una squadra organizzata e preparata, certo, ma la cui dimensione mentale ed emotiva inghiotte tutto il resto. Questo potendo anche reclamare la sfortuna di un rigore a favore non fischiato. A questo proposito sono girati poi video di Mourinho che aspetta nel parcheggio l'arbitro per poterlo insultare. Una scena in linea con il personaggio e a cui abbiamo assistito già in passato, soprattutto quando allenava il Real Madrid. Certo, l'arbitraggio non è stato impeccabile. La Roma può recriminare, come detto, per il rigore non fischiato per farlo di mano nel secondo tempo, ma anche per un secondo giallo non dato alla mela. Il Siviglia forse può lamentarsi per il fallo non fischiato a Rakitic centrocampo, da cui nasce poi il gol di Dybala. Certo, il rigore non fischiato alla Roma, anche dopo la revisione del VAR, è effettivamente un momento in cui la partita poteva girare, ma così non è stato. Facendo autocritica, forse la fase di ripiegamento è arrivata troppo presto, lasciando il tempo al Siviglia di trovare il modo di attaccare meglio. Forse l'entrata di El Shaarawy è arrivata troppo tardi, quando ormai la Roma non aveva più le forze di attaccare con una manovra un minimo organizzata e non su palla ferma. Forse si sarebbe potuto gestire in modo diverso l'ordine dei rigoristi. Purtroppo per la Roma sapevamo che andare ai rigori contro il portiere Bono del Siviglia non sarebbe stata una cosa facile. In questo momento è uno dei migliori specialisti, l'avevamo già visto al Mondiale. Il Siviglia ha battuto i suoi rigori benissimo, tranne quello decisivo di Montiel, in cui però Rui Patrício ha commesso un'infrazione, per cui è stato ripetuto. La Roma da parte sua ha battuto benissimo il primo con Cristante, poi però Bono è salito in cattedra andando a parare sia il rigore di Mancini che a mandare poi sul palo quello di Bagnez, ribadendo ancora una volta che i rigori non sono una lotteria, perché conta tanto la tecnica, l'aspetto psicologico e la preparazione, e in questo il Siviglia è stato superiore. Era la fine del tutto o niente per come si era messa la stagione della Roma. Le lacrime di Dybala a partita conclusa dicono veramente tutto. Ora però rimane l'orgoglio del percorso fatto, del ritorno in una finale europea grande, l'Europa League dopo tanti anni, ma anche la realtà di una mancata qualificazione in Champions League sia via campionato sia via appunto la finale europea. La Roma può chiudere al quinto posto in classifica con una vittoria all'ultima giornata e una non vittoria dell'Atalanta. E questo è tutto quello che ha ancora da giocarsi questa stagione. La prossima non sappiamo ancora neanche se ci sarà Mourinho. Lui a domanda precisa post partita non si è sbilanciato, ha solo confermato che ha ancora un anno di contratto e che non ha avuto incontri con altre squadre, oltre quello per la nazionale portoghese a dicembre. L'unica cosa certa è che anche non dovessi lasciare altro oltre il trofeo della Conference League, ha comunque già lasciato un'impronta indelebile nella capitale. Sempre tornando Emanuele Atturo, ha scritto: la capacità di Mourinho di cementare un ambiente storicamente balcanizzato, di creare un respiro unico tra squadre e tifosi, un entusiasmo che nasce dalla vaga sensazione che qualcosa di bello possa succedere, Una sensazione che si è diffusa dal primo giorno di Mourinho nella capitale e che non si è ancora spenta. Ha detto Mourinho che la Roma è un'appartenenza, essere parte di qualcosa, e aggiungo io che, come si è visto durante tutta la finale, dove allo stadio si sentiva per larga parte solo i tifosi della Roma, o almeno erano quelli che si sentivano di più, come si è visto poi al fischio finale, con i tifosi che hanno mostrato comunque appoggio incondizionato per questo gruppo, come si è visto a Roma, proprio all'Olimpico, che è stato praticamente pieno, con tifosi pronti a radunarsi per stare vicini, nonostante la partita fosse a Budapest. Da mesi la Roma sta vivendo un amore con i suoi tifosi come non si vedeva dai tempi del terzo scudetto. Può giocare bene o giocare male, l'Olimpico sarà sempre sold out. E quando parte l'inno, si riempie totalmente delle sciarpe alzate e delle bandiere sventolate. E questo è qualcosa di speciale ed è parte integrante del percorso che ha portato la Roma fino a giocarsi la finale di Europa League. È quindi qualcosa da coltivare e preservare anche oltre la permanenza di Mourinho. Con questo io vi saluto, ci sentiamo con una nuova storia su Ultimi Fuochi domani, sempre verso l'ora di pranzo. Ciao!